balzi, 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 Baldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
È arrivato davvero l'autunno anche qui a Barcellona, cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Zibaldone. Sì, è lo scorso fine settimana un freddo cane e c'è un sacco di gente ammalata, ma noi qui teniamo botta sulle barricate contro l'influenza, contro Italia, al sociale, alla cultura, e siamo pronti per il prossimo sciopero generale qui in Spagna. Ce n'è stato uno l'altro ieri 31 ottobre, convocato dalla CGT e la CNT, cioè i sindacati anarchici catalani e spagnoli. Logicamente ha partecipato non tantissime persone, ma ci sono state le cose interessanti, forse dopo ne parleremo con il Banzo. Tra poco, il 14 novembre, c'è lo sciopero generale, quindi state pronti e partecipate. Ma Zibaldone, lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, quindi non parliamo solo di scioperi generali, solo di politica, ma di tante altre cose, e soprattutto di musica. E infatti cominciamo con un bel pezzo musicale. www.contrabanda.org 91.4, ci potete sentire in diretta e in streaming appunto dal sito di Radio Contrabanda. E cominciamo subito con una novità musicale, ci è arrivata fresca fresca l'altro ieri, ve la presenteremo tra poco. Sentite già di sottofondo queste sonorità tra il jazz, il funk, una sonorità molto afro-mediterranea. Sentitevelo e dopo ne parliamo insieme. We'll be right back.
E vi state sentendo di sottofondo questo gran pezzo. Loro si chiamano Sinuj, si scrive S-I-N-U-N-O-U-J o J, come si dice in Spagna. Una formazione afro-mediterranea che basa la sua musica su differenti tradizioni musicali del Maghreb, del Nord Africa, dell'Oriente, e sono fuse, sono mischiate con il funk, il jazz e la musica africana. È un gruppo attivo da qualche anno, ha suonato anche a Barcellona non troppo tempo fa, adesso si muove un po' dappertutto in Europa e in Nord Africa. Ci siamo sentiti il pezzo che apre questo nuovo album, Where o Vere, dipende, perché io credo sia in inglese il pezzo, però visto che ci sono tanti termini anche africani ho il dubbio. Comunque, Where, adesso il pezzo che state sentendo di sottofondo è proprio il singolo di quest'album, mentre abbiamo aperto con Nava Party, un pezzo davvero meraviglioso. I membri di questo gruppo sono Pablo Hernández, sassofonista attivo a Madrid, che aveva già suonato con gruppi come Ogun Afrobeat, Freehold Negro e Talk, e ha collaborato con Jaco Turner, Jorge Pardo, Javier Pacharinho, Nas Marrakech, Selim Ferganio e il Guadiana, e poi ci sono un sacco di altri musicisti, non solo spagnoli, ma di altre nazionalità. Per esempio in Sinuj, almeno in questo album Where, c'è Kayode Kuti, nigeriano, bassista che aveva già suonato con Seun Kuti anni fa, Damian Nueva di Cuba, Pablo Alfieri argentina, c'è anche un italiano, un napoletano, Sergio Salvi di Cosmo Soul alle tastiere, alla programmazione, e poi c'è Akin Onasagna, che è fondatore degli Ogun Afrobeat, uno dei migliori batteristi attivi attualmente a Madrid nella scena jazz, funk e soul. Quindi continuiamo ad ascoltarceli ancora un po' e dopo vi raccontiamo che cosa c'è in ballo in questa bella puntata di Zibaldone. Eccoli qua, Sinuj con Where, questo nuovo album uscito da pochissimo. We'll be right back. una meraviglia questo album, Sinuswear, è uscito proprio in questo 2012, pochissimo tempo fa, il secondo album di questa formazione. Nel 2009 il primo si intitolò Live at Play, CD e DVD registrato in live con la partecipazione del grandissimo cantaor flamenco Il Guadiana. Come potete vedere le sonorità sono molte, c'è questo mix tra jazz, funk contemporaneo, musica nordafricana, araba, spagnola, e chi più ne ha più ne metta, davvero è una meraviglia questo album. E questa visione così aperta di Sinuj ha permesso la collaborazione con musicisti variopinti di origini e di formazioni musicali diversissime, come appunto le abbiamo anche nominati prima: Jorge Pardo, Il Guadiana, Javier Pacharigno, Adedej Adetayo o Fabrizio Cassolo, un altro italiano. Hanno suonato in molti paesi, in molti festival, da Cuba a Tunisi sto leggendo in spagnolo, sono impaperato, all'Algeria, Argelia, al Belgio, alla Francia, alla Spagna, e si stanno muovendo molto. Li aspettiamo presto anche qui a Barcellona, ci riascoltiamo ancora un po'. Sinuswear. Abbiamo cominciato davvero forte con questo album oggi qui a Zibaldone, con anche in questo mix di jazz, funk e soul, con un napoletano alle tastiere, al teclado. Ma lo sapete, insomma, non l'abbiamo ancora detto quest'oggi, ma voi che ci siete aficionados del nostro programma già lo sapete: Zibaldone è un programma in italiano, ma non solo per italiani. Di tante cose parleremo quest'oggi qui sui 91.4 FM a Barcellona, a Radio Contrabbanda, e anche in streaming all over the world, da Timbuktu al Kamchatka, da Trento a Tripoli, dall'Hospitalet fino alla Terra del Fuego, dove sta gironzolando il nostro viaggiatore solitario Carlo Taglia, il Giramondo. Oggi, www.contrabanda.org, lì trovate l'emissione in diretta, cioè lo streaming, e poi il nostro blog http://zibaldone.contrabanda.org. Oggi un'altra gran bella puntata di Zibaldone, una puntata tutta internazionale, perché cominceremo con un grandissimo musicista e cantante brasiliano. Lui si chiama Serginho Vasconcelos, si è accompagnato da un nostro caro amico, un rumbero catalano, Joan Delgado, ci presenterà i suoi pezzi, e poi nella seconda parte del programma è tornato a trovarci Luigi Cogliazzi, che sta diventando ormai un collaboratore quasi fisso di Zibaldone. Ci parlerà ancora di un po' di cose interessanti che ha visto all'inizio di ottobre nel festival della rivista internazionale a Ferrara. E poi non mancheranno le nostre rubriche, le nostre sezioni settimanali: la Trash Zone della carissima Eva Vignini, la Repressione Today del caro Banzo, che è già qui con me in studio, il consiglio musicale della settimana, l'ultimo trago, come abbiamo cominciato a chiamarlo, della nostra Laura Orlandini, e poi insomma tante sorprese, tanti invitati, telefonate che arrivano a gogo. Vi ricordiamo una cosa: scriveteci sul nostro Facebook, sul muro, chattate con noi, e insomma, se volete dialogare, dirci la vostra, noi siamo qui, con anche Esther Cuspinera Ramos, che ci dà una gran mano con il suo italiano, che è meglio del nostro, pur non essendo italiana, e con Daniele Ridolfi e le sue gag sulle mamme che cercano i figli in Spagna. Ma ci siamo sentiti quindi due pezzi di questo nuovo album appena uscito dei Sinuswear, sta terminando, ma e adesso passiamo per introdurvi alla musica brasiliana con un gruppo degli anni 60 e 70 che ha segnato la storia della musica di questo grande paese latinoamericano. Loro sono Los Mutantes. Il Banzo sta esultando, gli piacciono molto, ma È una chicca questa, perché è Baby de los Mutantes, però in una versione mixata dai Morcheeba. Ce li sentiamo e dopo vi presentiamo Serginho Vasconcelos. Eccoli qua, Os Mutantes Baby Mix dei Morcheeba.
You know, you must take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your friend, the dirt in my hand. You know, you must take a look at me.
Cantaban en inglés, pero estos no eran para nada ingleses. ¿Es verdad o no, Serginho?
Sí.
Estos te suenan, ¿no, ti?
Sí, cantaba en inglés, pero también cantaba en portugués. Esto es Mutantes.
Os Mutantes, un grupo histórico de la música de Brasil a partir de los años 60. ¿Habéis escuchado la voz? Lo tenemos aquí con nosotros, Serginho Vasconcelos. Bienvenido a Zibaldoni a Radio Contrabanda, Serginho.
Sí, muchas gracias. Yo estoy muy encantado de estar aquí en Barcelona. Yo ya estuve aquí una vez, pero ahora es muy especial porque estoy en una radio... también muy especial.
Una radio totalmente libre y con todos los problemas que tienen las radios libres, pero bueno, sí, resistimos y aguantamos aquí bajo el chaparrón. Y contigo hoy ha venido un gran amigo, bueno, que es gracias a él que te tenemos aquí en nuestro pequeño estudio cerca de la Plaza Real de Barcelona, bueno, justo arriba encima de la Plaza Real, que es Joan Delgado. Joan, bienvenido, por fin te tenemos aquí, ¿no?
Muchas gracias. Sí, ah, ya tocaba, ¿no? Porque mira que nos conocemos hace tiempo a través de Francisco Perbarguer, que le enviamos un saludo.
Hombre, por supuesto, ¿eh? Un abrazo, Francisco, ¿eh?
También decir que aquí Serginho y yo nos conocemos por José, que también lo habrás visto, es amigo nuestro de Farras, que no ha podido venir por aquí, pero que es el culpable, o a que le tenemos que estar tan bien agradecidos de conocernos.
Bueno, a ver una cosa, hacemos una prueba. A mí me gusta mucho montar estas cosas. Joan, preséntanos tú a Serginho y a su música. Así, bueno, yo me quito el marrón de encima y te lo dejo a ti, a ver cómo sales de esta.
Yo Serginho lo conocí en el 2003 tocando y me encantó. Pero 7 años después, en casa de José precisamente, volví a coger la guitarra y flipaba pues por la agilidad que tenía mover los dedos, una forma de tocar completamente diferente. Después me confesó que él era bajista y no sé, quedamos todos alucinados cómo puede tener esa gracia para... En Brasil dicen... ¿Cómo le llamas a tocar?
No sé,
tienen un nombre de batir la guitarra.
La batida, una batida con percusión.
Ah, pues alguna cosa parecida.
Algo parecido.
Y qué decir, es una persona extraordinaria. Yo me paso muy bien, aprendo mucho con él.
Eso, porque bueno, introducimos también, y eso me encargo yo, a Joan. Joan, bueno, toca la guitarra desde hace mucho tiempo y recientemente, en los últimos años, ha tocado con Raíssa Avilés en un grupo que se han hecho llamar, bueno, han decidido llamarse Sin Complejos.
Sí.
Así haciendo rancheras, rumbitas y bueno, tocando por muchos sitios aquí en Barcelona.
Sí, sí, sí.
Y ahora, en cambio, ha empezado esta nueva colaboración con Serginho, que está aquí un tiempo en Barcelona y pues ha tocado hace poco en el Bar Pastís.
En el Bar Pastís, en la Llantia de Badalona.
¿Y dentro de poco en algún otro sitio?
Hombre, en la fiesta de Reducci Baldone, ¿no?
Ah, hombre, eso por supuesto.
Me encantado.
Y entonces lo vamos a recordar. El día 11 de noviembre, domingo, a las 8:30 de la tarde, tarde-noche, digamos, ya es de noche ahora con el cambio de la hora, en Le Cucine Mandaroso, aquí en el centro de Barcelona, en el Bar La Ribera, pues aperitivo italiano, fiesta de Zibaldone y nada, a tocar con... estarán Serginho Vasconcelos y Joan Delgado, estará Alessio Arena, estará Holden y estarán muchos otros músicos y mucha gente, así que lo pasaremos bien. Serginho, queremos romper el hielo tocando un tema, ¿te apetece?
Sí, yo tengo algunos temas, pero hay uno muy especial que ahora estoy haciendo una música para Barcelona, porque yo ahora me quedaría aquí por 6 meses, pero ha descubierto que... Bueno, perdone que estoy hablando en portuñol, pienso que es importante.
Está muy bien, es mucho más suave.
Pero quiero decir que ha descubierto que no hay tiempo en Barcelona. Y por algunos días atrás, subiendo por la Rambla, ha descubierto muchas cosas. Entonces, yo pienso que podría cantar una música muy brasileña, pero con influencia catalán, de Juanito.
De Juanito. ¿Y cómo se llama este tema?
Bueno, por en cuanto a Barcelona, Brasil, pero pienso que Europa, Panamérica, Carnaval.
Muy bien, estupendo, sí. ¿No? Pues cuando queréis, tenéis los micros aquí, estamos en directo en Zibaldone, 91.4 FM, Radio Contrabanda Barcelona.
¿Vamos?
Adelante.
Existe em Barcelona, a fonte não vê água passar, o sol assombra o dia e faz a noite, La Rambla quando chora vira mar, as torres de Gaudí em curvas cores, dali o oval desenhado sonhar, os cubos de Picasso e seus amores, contornos de Miró é por olhar, quando da saudade vou lá.
Penso nos amigos do Brasil,
quando da saudade vou lá. Pisar na areia branca em Tamarindo, quando da saudade vou lá.
Penso nos amigos do Brasil,
quando da saudade vou lá, pisar na areia branca em Tamarindo. Colón rolou pro céu, viu num segundo, Chico Caetano, transcontinental, Gil e Drummond, poemas, novo mundo, Europa, Panamérica, Carnaval, as torres de Gaudí em curvas cores, dali oval desenha o sonhar, os cubos de Picasso em seus amores. A primavera de Miró é por olhar. Quando da saudade vou lá, penso nos amigos do Brasil. Quando da saudade vou lá, pisar na areia branca em Tamaril. Quando da saudade vou lá, penso nos amigos do Brasil. Quando da saudade vou lá, pisar na areia branca em Tamaril. O tempo não existe em Barcelona. É uma construção.
El tiempo no existe en Barcelona. No sé, tú, Joan, ¿piensas que es así?
Si me pongo en los ojos de ese niño, sí, porque se lo pasa bien, ¿eh?
Bueno, es porque tengo ganas de me quedar mucho tiempo en Barcelona. Entonces el tiempo pasa muy rápido.
Muy bien.
Muy bien, tema buenísimo, ¿eh? Eso además, por lo que me habéis dicho antes, es como una de las primeras veces que se toca, ¿no?
Sí, pienso que ya tocamos un poco como broma, pero ahora estamos empezando a tocar un poco más, como se dice, no diría profesional, pero un poco clandestino para una radio
muy importante
como esta, que estamos haciendo una música. Es una novedad, es una novedad. É um samba, né? Uma bossa nova, um samba mesclado com um pouco de influências anteriores.
Serginho, tu empezaste com a música como bajista, não? Antes,
sim.
Antes, por certo, me comentabas que em casa tienes um bajo de um dos Mutantes.
Sim, é um regalo de um membro de Mutantes, que é Arnaldo Batista, e que é um regalo de 1976. É um jazz bass muito importante, que as pessoas não podem nem muito nem correr, porque eu tenho muitos cielos.
Ya me lo puedo imaginar, ¿no?
Es importante porque para mí Mutantes es un grupo que hace parte del tropicalismo, un movimiento musical muy importante en Brasil, porque Mutantes hacía rock and roll, pero reconocía las músicas de todos los países que llegaban en Brasil, pero cambiaba la música para una música muy brasileña. Com o humor brasileiro, com as influências brasileiras, com o samba brasileiro, com todas as possibilidades de swing brasileiro.
Y de hecho, justamente, mira, en estos días hay un festival de documentales musicales que es muy bueno aquí en Barcelona, que se llama Bifitter Inédit. Bueno, han llegado cumplen 10 años, ahora en 2012, empezaron en 2003, y justamente se presentó este año un documental muy bonito que se llama Tropicalia.
Sí, claro.
El director es Marcelo Machado, sí. Y es una preciosidad con entrevistas a Caetano Veloso, a Gilberto Gil, a Os Mutantes, a Tom Zé. Es una pequeña maravilla y creo que acerca mucho el público también europeo a un movimiento como el tropicalismo, que la verdad es muy muy interesante y muy importante, y cómo surge, ¿no?, en los momentos, digamos, de cambio de mediados de los años 60, y luego tiene ese momento de dificultad con la cárcel y el exilio de Caetano Veloso y de Gilberto Gil con la dictadura en Brasil.
Sí, claro, porque na verdad los años 60 para los años 70, porque es un periodo muy difícil que nosotros conocemos muy bien, España también conoce muy bien, tiene historia anterior sobre lo que es una dictadura. Y Caetano Veloso, Gilberto Gil y muchos otros, hay personas muy importantes que não são conhecidas, pero Torquato Neto é um poeta muito importante para o movimento tropicalista, e havia também na literatura o concretismo, como Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, pessoas muito importantes que cambiaram a palavra, cambiaram a verdade, a estética. Pero havia, como em todos os sítios onde há movimentos políticos, há movimento nacionalista muito forte. Pero Caetano e Gilberto Gil souberam fazer uma leitura leitura de todas as coisas que estavam acontecendo pelo mundo. Beatles, por exemplo, estavam cambiando a música, toda a literatura, as coisas acontecendo. E o movimento da Tropicália é uma síntese disto, pero é um movimento que é uma síntese das influências internacionais e conseguiu ser um movimento brasileiro muito forte em todos os setores, não só na música. Esto es muy importante.
Claro,
muy,
en la poesía, importante. En el teatro, en el cine.
Sí, en todos los sitios.
Y sobre todo que ha tenido mucha repercusión en todo el mundo. Es decir, ¿quién hoy en día no conoce a lo que ha hecho y sigue haciendo Caetano Veloso, Gilberto Gil, otros músicos? Vamos a tocar otro tema, ¿os apetece?
Sí, claro. Podemos, no sé si tiempo que tenemos, pero podemos hacer una música más antigua para entender un poco cómo que Tropicália consiguió trazer las músicas más clásicas, inclusive brasileiras, regionales, y después las músicas más modernas. Podemos hacer un Vila Lobos, por ejemplo.
Vamos cronológicamente a seguir un poco la evolución también y las influencias, ¿no? de la sí, música,
claro,
de Brasil.
Claro. Vamos a hacer Trencinho Caipira de Vila Lobos.
Perfecto.
Enhorabuena y felicidades. El estudio se ha quedado en un silencio, todos escuchando a estas guitarras. ¿Puedes decirnos algo más sobre este tema? ¿De dónde viene?
Héctor Villa-Lobos, con certeza, el compositor más conocido de Brasil y de música clásica, pero erudita, pero que transformó la música brasileña también, como mostró un tropicalismo, pero la música instrumental erudita. Conseguiu jogar a música brasileira, por exemplo, Lo Chorinho, que é uma característica de música brasileira, um tipo de música, começou a entrar na música brasileira a partir de Artur Villa-Lobos. Há vários compositores, mas isso é muito importante, porque a música erudita, mais clássica, não falava com a música popular.
Não se acercava ao povo, digamos.
Porque são classes sociais diferentes, mas Heitor Villa-Lobos também faz parte de um movimento modernista, então se foi cambiando. Eu penso que há um movimento modernista em Brasil em 1922, depois há outro movimento modernista com a Tropicália.
E depois de Tropicália?
E depois de Tropicália, bueno.
E Joan?
Yo, Villa-Lobos, lo conocemos aquí muchos, todos de mi generación, que veíamos el programa Bonacuina en TV3. La música de cabecera se llamaba Choros número 1 de Heitor Villa-Lobos. La gente conoce más la canción aquella que el compositor como tal. Es interesante saberlo.
Sim, claro. E Ronito conhece muito a música brasileira. Pero eu tenho uma experiência muito interessante aqui. Nós outros cantamos uma música em conjunto de uma compositora brasileira que tem 90 anos, chamada Ivone Lara, e que cantamos um pouco em português e um pouco em catalão, com... É muito interessante.
É um mix, não? Unas influências para acercar culturas distintas.
Eu hablo portulão e ele habla lão porto, sei lá o que dizer.
Uma coisa rara, sim.
Brasileiro.
Portugueses Algeciras.
Tú estás aquí en Barcelona, Serginho, no solamente para la música, realmente te ocupas de psicología, ¿no? Me estabas comentando.
Sí.
Y te ocupas de, digamos, estudios sobre la creatividad.
Es verdad.
Y una cosa que yo creo es fundamental también en la música, la creatividad.
Sí, claro, porque a mí me gusta mucho de pesquisar los procesos de la creatividad, pero ahora estoy con un poco más de disposición para eso porque tengo muchas ganas de saber sobre os processos da criatividade, não só do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista histórico, em la literatura, la antropologia, sociologia. Bueno, então é uma oportunidade muito rara estar em Barcelona, porque estou hablando e trocando experiências, cambiando experiências com pessoas de várias áreas, na Universidade de Barcelona, na Universidade Autônoma, e há um grupo muito importante aqui de pesquisadores progressivos em la psicologia, que trabalham com uma teoria chamada Teoria de Modelos Organizadores do Pensamento. E agora estão pesquisando o amor, as possibilidades do amor, as várias formas de se compreender o amor na história, mas também no campo da psicologia. E eu estou fazendo reunião científica, eu e Maria, minha companheira, estamos aqui fazendo vários seminários para compreender a criatividade, também com influência da teoria dos modelos organizadores do pensamento. Mas não se assuste que estamos falando em organização, porque esta organização é muito boa, porque é uma das organizações muito bonitas.
Bueno, como decía Joan, te lo estás pasando muy bien aquí, entonces estás viendo, ¿no? Tienes esa imagen muy bonita de Barcelona y que es estupendo, ¿no? Y la posibilidad que también tienes de comparar, ¿no? Realidades distintas, la tuya que vienes de Brasil con otras, con las que encuentras aquí. Además, Barcelona es una ciudad un poco una encrucijada, ¿no? Donde se juntan muchas cosas, muchas culturas distintas. Ya que hablamos de creatividad, yo diría, volvemos a la música y vamos con otro tema.
Vamos con otro tema. Un tema que estamos, ya que estamos aqui, chamaram nós outros, vamos cantar uma música que na verdade em Brasil nós dissemos que foram me chamar, né? Como se diz em catalão?
Eu venia a cridar-me. Estica aqui, que voleu.
Sim, pelo nome da música, só Ronito conosce. Como é o nome?
Algum me avisou.
Alguém me avisou. Vamos
lá. Aqui vale, então, César Zibaldone, Serginho Vasconcelos e João Delgado.
Foram
me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, nunca pude resistir. Foi numa roda de samba, encontrei minha bamba para distrair. Quando eu voltar da Bahia, tenho muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Fora me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, nunca pude resistir. Foi numa roda de samba que encontrei minha bamba para distrair. Quando eu voltava à Bahia, tenho muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, estou aqui, o que é que há? Ah,
mazo, otro aquí, ¿eh? A Gibaldones, Serginho Vasconcelos y Joan Delgado, muchas gracias. Como sabéis, lamentablemente, en radio, en la radio, sí, claro, el tiempo es tirano. Es un tirano, es un dictador. Y sí, claro, tenemos que cerrar en dos horas todo lo que queremos decir aquí en este encuentro semanal con Zibaldone. Entonces nos queda tiempo para otra canción y para un par de preguntas antes.
Con certeza.
Y te quería preguntar dos cosas. La primera, ¿qué ha quedado de todo el movimiento Tropicalia, de todas esas influencias, esa creatividad de la música en Brasil de los años 60 y 70 hoy en día? ¿Qué ha quedado?
Bueno, yo pienso que hoy todavía es un mayor... más grande movimiento en cuanto a importancia en Brasilia, porque los músicos son muy respetados. Caetano Veloso, Gilberto Gil, las personas que empezaron este movimiento son todavía los ídolos de todas las personas que comprenden la música. Hay otros movimientos muy importantes, como tú sabes, la Bossa Nova, por ejemplo, con Tom Jobim, todos los otros. Pero para nuestra generación, con certeza, la Tropicália, la Bossa Nova, son los movimientos máximos. Pero Brasil es muy diverso, ¿no?
¿Y Chico Buarque?
Chico Buarque, sí, pero Chico Buarque está entre la Tropicália y entre la Bossa Nova. Pero tal vez lo músico más engajado políticamente en un determinado momento. Chico Buarque fue muy importante. Chico Buarque y Milton Nascimento, tal vez el mayor cantante de Brasil y el mayor cantante del planeta, ¿no? Yo no lo sé.
Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda. Pero Joan, tú también lo piensas, ¿no?
Yo creo que es Sergiño, hombre.
Bueno, yo quería decir que yo estoy aquí ahora también con mi hijo que está llegando de Brasil ahora hoy. Hola. Y María, mi compañera, y que estamos muy contentos con Arnaldo también que está aquí, y principalmente con Renito, que es la persona que estamos viviendo toda la experiencia artística muy importante, porque es un arquitecto. Estamos en la ciudad de los arquitectos.
Claro, mira, aquí hay historiadores, arquitectos, psicólogos y al final todos nos juntamos con la música. Porque entre que no encontramos trabajo y que nos gusta mucho la música, al final es lo mejor que hay, ¿no? Lo que queda.
Pienso que sí,
yo creo que sí.
Pienso que sí. Pienso que la arte es el sueño de todas las personas. Después que todo da cierto, miramos la arte.
Serginho, antes de acabar, quizás durante esta media hora que hemos hablado ya nos has contestado, porque hemos hablado de Tropicalia, de música, de creatividad, de influencias, pero al fin y al cabo, si te tuvieran que preguntar, ¿qué es para ti la música? ¿Cuál es tu respuesta?
Pero para mí, la música es mi vida, es un movimiento de mis ideas, que se dice, ¿cómo se dice?
Mis venas.
Yo pienso que la música es como la rambla llorando después de la lluvia. No hay tiempo para música. El tiempo no existe en Barcelona porque también no hay tiempo para música, porque el tiempo es universal, es mágico, es infinito.
Pues Joan y Serginho, cerramos con otro tema, ¿no?
Sí, puede ser.
¿Cuál?
Claro.
Ahora Joan que escoge.
No, Joan, no me hagas esto.
Sí, no, pero no. Tú eres catalán, tú sabes. Preta Pretinho, tú gustas mucho, ¿no?
Que además la fusionamos un poco con flamenquito.
¿Qué quieres?
Sí, Preta Pretinho. Preta Pretinho.
Bueno, tomamos.
Que la cantáis también vosotras.
Y bueno, y aquí entonces nos despedimos también de Serginho y Vasconcelos y de Joan Delgado y todos los que nos han acompañado en esta primera hora aquí en Zibaldone. Os esperamos pronto y sobre todo nos veremos en la fiesta de Zibaldone el 11 de noviembre a las 8:30 de la tarde en Le Cucine Mandarosso en el Born. Carrer Verdaguer y Callis 4, así os esperamos, entrada libre. Así que muchas gracias y muchas gracias por el último tema que vas a tocar.
Importante decir que Preta Pretinho es la música de Nuevos Baianos, un grupo plenamente representante de Tropicalia.
Muy interesante.
Porque es brasileño puro. Vamos a ver. Assim eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, lhe chamar enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Laiá, laiá, la, la, laiá, laiá. Preta, preta, pretinha. Vem ver o sol nascer. Eu sou um pássaro que vivo a voando, vivo a voando, sem nunca mais parar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Eu ia lhe chamar. Ai, eu ia lhe chamar. Ai, eu ia lhe chamar. Eu ia lhe chamar. Ai, abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer.
Serginho Vasconcelos y Joan Delgado, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Os esperamos pronto, muy pronto, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Y continuamos con Zibaldone, ritorniamo all'italiano e torniamo con ancora un po' di buona musica prima di avere qui con noi il caro Banzo con la rubrica Repressione Today. Ci andiamo a sentire un pezzo, lui è Eugenio Finardi, sarà qui a Barcellona in febbraio, il 14 esattamente, per il festival Le Cose di Amilcare. Sarà qui uno spettacolo davvero interessante. Sul palco si incontrerà con un grande cantautore catalano, Joan Isaac, l'abbiamo avuto qui in giugno ospite di Zibaldone. E andiamo a sentirci Le Ragazze di Osaka, che fa parte, la canzone di Eugenio Finardi, che fa parte delle Cose di Amilcare, questo doppio CD che è uscito proprio con questo festival di cantautori.
Alla gente, osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. E poi resto fermo e non muovo niente, la sabbia scende molto lentamente, l'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente, ma no. Non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo un uomo, non voglio essere solo mai. Thank you. basura, sulla collina delle giovani erbe, mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sa come pollici lungo i muri, bandiere temi più sotto il sole, passa un treno, era un temporale, forse lo era, ma lei chinava il capo un po' per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura.
Beh, insomma, un gran bel pezzo questo di Eugenio Finardi, dalle cose di Amilcare, Le ragazze di Osaka. Suonerà appunto qui a Barcellona il 14 febbraio con Joan Isaac. Ma il prossimo concerto di questa bella rassegna musicale di canzone d'autore italiana, ma anche appunto internazionale, è il 22 novembre con gli Agricantus. Li abbiamo avuti qui ospiti, dopo vi faremo sentire un altro pezzo di questa storica band della World Ethno Music italiana, e li avremo qui ospiti tra un paio di settimane a Zibaldone, la settimana prima del concerto. Ma è già qui con noi Ester. Ciao Ester, bentornata.
Ciao a tutti.
Come va?
Bene.
E sapete che Ester è quella che segue i social network, il Facebook di Zibaldone, e ci ha detto che sono arrivati un paio di messaggi.
Sì, perché abbiamo scritto la domanda: cosa faranno questo weekend, il weekend dei morti, no? Allora c'è Emilio che ci ha scritto un bel pezzo che non leggerò tutto perché è lunghissimo, però vi consiglio di leggere, e vi leggo soltanto l'inizio, ok? Ci dice: Elpidio Malatesta si risvegliò virus e capì subito di essere all'interno di una precisa tradizione letteraria. Sempre meglio che Scarafaggio, disse. E io vi invito a continuare a leggere perché molto interessante. Poi abbiamo Paola che all'inizio della trasmissione ci ha scritto che stava litigando con i Dreams per riuscire a comprare dei biglietti, e poi ha deciso che si fa la doccia e viene qua a trovare i musicisti brasiliani, perché comunque con i Dreams non gliel'ha fatta.
Beh, infatti, quindi annunciamo che dopo saremo al Bidassoa, un ristorante bar di cari amici, ci prenderemo qualcosa con Serginio Vasconcelos, con Joani, anche con tutta la banda di Zibaldone. Insomma, chi si vuole aggiungere può venire logicamente con noi a fare una chiacchierata e bersi una birra. Banzo è già qui con noi, il nostro incombustibile ergonomico Banzo, come stai?
Ciao Steven, buonasera, buon pomeriggio a tutti. È bellissimo vedere come passano i mesi e si aggiungono aggettivi per definirmi, grazie.
Adesso siamo a due, vedrai, io mi auguro tra un anno che non siano troppi, perché sennò la tua parte finisce solamente con la presentazione.
Esattamente, guarda, è lo stesso problema della nobiltà.
Sì, ascolta, oggi Repressione Today, parliamo di movimenti sociali, politici, di repressione. Esattamente oggi di che cosa?
Parliamo degli ultimi strascichi della manifestazione del 27 ottobre, quindi ancora 25S, e poi parliamo di evasione fiscale di grande cabotaggio.
Bene, quindi andiamo con la sigletta, con Lori Anderson, e torniamo tra pochi secondi qui con voi e con il Banzo. Banzo, insomma, ce n'è di carne al fuoco, come si suol dire, eh?
Sì, ecco, diciamo che una delle cose belle di questa rubrica, stavo dicendo di questa manifestazione, curiosamente, è che non manca mai il materiale. Purtroppo succedono sempre cose di cui parlare.
Quindi abbiamo parlato ultimamente del 25S, abbiamo parlato prima già dello sciopero generale del 29 di marzo, dei postumi in questo senso dello sciopero, con una serie di arresti e una campagna repressiva notevole.
Mentre ci stiamo avvicinando allo sciopero del 14 novembre, diciamo, potrebbe essere un cerchio che si chiude in un certo senso, o un altro cerchio che si apre.
Sì, potrebbe essere purtroppo un circolo, una spirale che porta agli inferi. Ma quindi parlavamo di arresti,
di sanzioni. Arresti, sì. Perché volevamo concludere il discorso sulla coordinatore 25S. Abbiamo visto c'è stato un secondo tentativo di circondare il congresso il 23 ottobre. Tranquillo, non molto numerosa la manifestazione, e neppure la manifestazione di sabato scorso è stata straordinariamente copiosa. Secondo la questura, ancora una volta, 3.000 partecipanti, forse qualcuno in più. La manifestazione è trascorsa senza particolare storia, e ci interessano di più gli strascichi di carattere amministrativo, le sanzioni, le multe che vengono inflitte ai manifestanti. Non è la prima volta che parliamo di questo argomento, ma mi sembra uno dei nodi centrali della repressione di oggigiorno, cioè si punta meno sull'arresto e più sulla multa, che fa meno chiasso e suscita meno indignazione ed è altrettanto efficace. Quindi abbiamo 50 persone multate con multe intorno ai 300 euro come organizzatori. È difficile anche stabilire chi siano gli organizzatori, visto che la coordinadora 25S è un movimento acefalo e probabilmente, cioè, da parte della coordinadora c'è stata anche l'osservazione che alcune delle 50 persone multate sono state prese completamente a caso dalla strada, gente che usciva dalla metropolitana, al cammino della manifestazione, è stata, diciamo, consultata e poi multata. Ecco, diciamo, multe, cioè il procedimento è aperto, le multe non sono ancora giunte a destinazione, per amore di precisione. E poi la stessa cosa per 300 persone la manifestazione del 27, quindi quella di sabato. E qui torniamo ancora a un punto focale della questione, cioè l'autorizzazione o meno della manifestazione, perché la coordinadora aveva deciso esplicitamente di non richiedere l'autorizzazione alla manifestazione perché la delegata del governo Cristian Cifuentes l'avrebbe negata, e le multe, i procedimenti per le multe partono sempre in ragione della non autorizzazione della manifestazione, per non essere stata autorizzata ufficialmente la manifestazione. Quindi è sempre un circolo vizioso, usiamo ancora una volta questa espressione, che si ripete.
E Banzo, quindi il circolo vizioso, vuoi che mandiamo una piccola pausa musicale, rientriamo tra poco, o vuoi continuare?
Chiudiamo ancora, abbiamo ancora qualcosa da dire
sulle
perché,
sanzioni, eh?
Sì, e nel frattempo abbiamo anche da dire sul movimento che è uscita su El Mundo una notizia che parla di una presunta talpa, ricordiamo a chi ci segue dall'Italia che in spagnolo si dice topo e la cosa fa ridere, di un presunto topo, ecco, in Parlamento, al congresso del Movimento 25S, che avrebbe fornito informazioni riservatissime, come ad esempio i punti di entrata e di uscita dall'edificio parlamentare di vari deputati, i loro orari di uscita abituali e cose di questo tipo. Diciamo, avrebbe fornito queste informazioni la talpa al movimento e è stata identificata in EM, sono state diramate solo le iniziali, una assessora della formazione Abertzale, cioè indipendentista basca di Amaiur, che nella stampa di destra è stata subito praticamente definita fiancheggiatrice di Etarra in modo abbastanza, diciamo, netto. E mi è piaciuta abbastanza la risposta del deputato di Izquierda Unida Alberto Garzón, che per difendere la collega di Amaiur, la collega insomma più o meno, ha dichiarato di essere talpa a sua volta in quanto ha partecipato alla manifestazione insieme a vari esponenti di Izquierda Unida e aveva comunicato gli orari del dibattito parlamentare. Quindi vediamo la stampa di destra che continua a regalarci gioie.
Sì, infatti anche l'altro giorno ne abbiamo avuto un'altra riprova, dopo che questa primavera la Razón, durante la primavera valenciana e quindi le manifestazioni di studenti a Valencia, aveva pubblicato le foto dei cosiddetti colpevoli, quindi con una campagna di denuncia pubblica visibilissima e tra l'altro senza prove. La stessa cosa è successa circa una settimana, 10 giorni fa, a Mérida, in Estremadura, quando degli studenti avevano fatto una manifestazione contro i tagli alla scuola, all'istruzione e alla ricerca, e ci fu una campagna contro uno di questi manifestanti, un ragazzo accusato di guerra civilismo, di entrare in un collegio salesiano e di togliere i crocifissi e di voler bruciare i preti e cose di questo tipo, mentre in realtà la stessa guardia civile e la stessa polizia ha negato il fatto che non sussiste. Quindi El Mundo e la Razón, come sempre, dimostrano.
Ci piacciono assai. Però prima di passare alla pausa, diciamo, stavamo parlando di destra, è morto Pino Rauti oggi. Sì, notizie dal mondo.
È morto Pino Rauti, quindi sai cosa farei io? Gli dedicherei questo pezzo Cargo Cult del grande Serge Gainsbourg. Ieri sera nell'ambito del Festival Inedit Beefeater di documentari musicali c'è stato un bellissimo documentario sulla vita di questo cantautore e divo, infine nei conti è crooner francese, Je suis venu vous dire Gainsbourg pour Gainsbourg, è molto bello davvero, produzione francese dell'anno scorso. Ci andiamo a sentire Histoire de Mélodie, Cargo Cult, un pezzo davvero meraviglioso.
sur la mer de corail au passage de cet appareil. Ces créatures en ont dénué de raison. Ces papous attendent de dénuer la varie de Viscount, celle des comètes. Et comme leur totem n'a jamais abattre à leurs pieds ni Boeing ni même des C4, ils rêvent de hijacks et d'accidents d'oiseaux. Ces naufrageurs naïfs
Banzo, eccoci qui di nuovo, teniamo di sottofondo questo grande Serge Gainsbourg, Lucien al secolo, insomma il suo vero nome era questo, io l'ho scoperto ieri, questo non lo sapevo ancora, ma ritorniamo alla repressione appunto, ci stavi parlando di sanzioni ma c'è anche dell'altro.
Adesso ci addentriamo con questa seconda parte della rubrica nel meraviglioso mondo dell'evasione fiscale. La notizia ha fatto il giro del mondo, come si diceva in tempi antichi. Il giornalista greco Kostas Vaxevanis, questo nome che ci ho messo molto tempo ad imparare, che è stato, diciamo, soggetto di un processo lampo che si è concluso con una soluzione, 4 giorni durata totale dall'arresto alla sentenza. Era stato accusato di violazione della privacy per aver pubblicato sulla sua rivista Hot Doc una lista di 2059 evasori fiscali greci. E la cosa curiosa è che nessuno dei 2059 nomi aveva smentito o aveva sporto denuncia, quindi è stato, diciamo, un caso in cui le autorità sono state più realiste del re. E è curioso perché sembra che su una popolazione di 11 milioni di abitanti i cittadini greci che dichiarano più di 100.000 euro di reddito siano solo 15.000, quindi diciamo Vaxevanis aveva chiaramente dichiarato che avere conti in banca in Svizzera non è costitutivo di reato né indizio di evasione fiscale certa, però diciamo che cominciava ad esserci la puzza di bruciato. E ecco, è importante, interessante sapere da dove il giornalista greco aveva ottenuto questa lista, che è la cosiddetta lista Lagarde, dal nome dell'allora ministro delle finanze francese Christine Lagarde,
che attualmente
è direttore gerente del Fondo Monetario Internazionale. Quindi,
e quindi insomma e questo
diciamo
giornalista...
ecco, questa lista era stata fornita da un informatico italo-francese, Hervé Falciani, che era dipendente della banca svizzera. Ah, questo è il nome, non so come è, una sigla HSBC. Insomma, non so come, in che lingua delle varie che si parla in Svizzera bisogna pronunciarlo.
Facciamo quella del Canton Ticino, quindi ci va bene.
Dai. HSBC, e siamo in pace, che nella sede ginevrina aveva, diciamo, lavorava nella sede ginevrina, aveva trovato i dati di 130.000 evasori fiscali e li aveva tramitati alle autorità francesi. Quindi è per questo che Lagarde, dopo nel 2010, li aveva girati a vari ministri delle finanze, e nel caso della Spagna aveva permesso un'enorme operazione di regolarizzazione, mentre la Grecia aveva, diciamo, rimbalzato la lista per 2 anni, e Vaxevanis quello che semplicemente ha fatto era pubblicarla dopo tutte queste esitazioni da parte delle autorità.
E quindi insomma cosa succederà adesso a questi evasori fiscali?
Non lo so, agli evasori fiscali non lo so, però è incerta la sorte di Falciani, perché è stato arrestato il 1 luglio a Barcellona per un controllo apparentemente rutinario. Si è scoperto che la Svizzera aveva emesso un mandato di cattura per violazione del segreto bancario, che in Svizzera è probabilmente il reato più grave che si possa immaginare.
Sì, è vero.
E il problema è che Falciani ha collaborato con la giustizia di vari paesi tramite la diffusione e la decrittazione di questi dati. Quindi in Spagna questo reato non è tipificato e quindi non è punibile, e si trova in carcere da alcuni mesi in un vicolo cieco legale, per adesso senza uscita, perché non sarebbe l'idea di non estradarlo, perché la legge antiriciclaggio prevede appunto la condotta di Falciani, secondo la legge antiriciclaggio, sarebbe addirittura encomiabile.
Quindi insomma, Banzo, ne riparleremo, perché vedremo un po' se succederà qualcosa di positivo da tutto questo polverone che è stato insomma sollevato da questi due personaggi molto interessanti. Banzo, ci rivediamo la settimana prossima, staremo pronti per vedere la Huelga Generale, lo sciopero generale il 14 novembre.
Si monta l'attesa.
Monta l'attesa, dopo ne parleremo nella puntata successiva. Ma è già qui con noi, sempre con questo sottofondo epico e rock del grande Serge Gainsbourg, la nostra carissima Eva Vignini. Eva, come stai?
Ciao Steven, bene.
C'è una vocina un po' così, ciao, no?
Non so che ti devo dire.
Bene, Eva, sapete che è la nostra musa del trash, e lei ci porta tutte queste perle.
Grazie Steven.
La musa del trash che da un anno ci fa riscoprire il peggio del peggio che la cultura italiana ha prodotto nell'ultimo trentennio. Quindi abbiamo parlato dal divino Thelma fino ad Andrea Di Pré, e quest'oggi invece, Eva, di chi ci parlerai?
Ma Steven, ti stai dimenticando di mettere la sigla come al solito.
E allora andiamo con la sigletta, eccolo qua, la canzone di Pierino.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Insomma, studierò, va bene papà, cara Eva, no? Lo sappiamo, Alvaro Vitali ci accompagna.
Come al solito.
E quindi dai, Steven, io non sto più nella pella, voglio sapere, nella pella? Non voglio più sapere, voglio sapere di chi ci parlerai quest'oggi.
Bene, diciamo che oggi vi presenterò un personaggio che purtroppo, già vi devo dare questa brutta notizia, ci ha lasciato nel 2006 con nostra grandissima amarezza, un personaggio stimatissimo da tutti gli amanti del trash, altro che Ligabue, caro Steven, è lui quindi, con la sua presenza scenica e i suoi testi goliardici, al sapore di Lambrusco, il vero rocker dell'Emilia Romagna. Ma mai troppo compianto sarà questo personaggio, in caso non l'aveste già capito, stiamo parlando dell'Elvis Presley romagnolo, chiodo, frange, riporto ed un movimento di bacino da fare invidia alla larga schiera di imitatori di Elvis, che non riusciranno però mai ad equiparare la sua grinta ed originalità.
Beh, non so se tu ricordi Jesse Malo, che era una specie di ballerino.
Ma tu non hai capito chi è, perché io...
Non l'ho capito, però ho pensato al bacino e mi è venuto in mente Jesse Malò, però no, è siciliano, quindi non poteva essere lui, però anche lui c'aveva questa pelvica incredibile.
Beh, quindi di chi si tratta?
Io non ho idea.
Io lo so.
Vabbè, allora sentiamo il nostro caro Banzo.
Il maestro, l'unico, grande, incomparabile, Lorenz.
Oh. Bravissimo Banzo, sapevo che non mi avresti deluso.
Lui da buon romagnolo lo sa.
Da buon romagnolo lo sa, anche compianto. Laura lo sa, no?
Io ho seguito Teleromagna e sono molto felice che Eva ci porti questo.
Quindi diciamo, Lorenzo Cerotti, in arte Lorenz, ci ha regalato delle grandissime perle e dei preziosissimi momenti di puro divertimento, direi. E dopo una collaborazione con il Gran Pavese Varietà, in cui partecipavano Patrizio Roversi, Susi Bladi ed altri, un disco scritto a quattro mani con gli Schiantos, attenzione, non stiamo parlando di uno qualunque.
Mica cazzate.
Esatto, ed una lunga attività come batterista cantante in balera con i New Lorenz, il nostro è salito alla ribalta con Mai Dire TV, anche lui nei primi anni 90, ed ha esordito con un LP tutto suo nel 91 che si chiamava Amore di Strada. Quindi se lo avete seguito lo ricorderete soprattutto per le sue scoppiettanti performance semplici e sincere su Teleromagna, caratterizzate da un'attitudine casereccia e da uno spirito goliardico, diciamo. Quindi dunque Lorenz nei suoi due album ci delizia con i due album, attenzione, si chiamano Amore di Strada ed Urca che Turca, bravo
con due K.
Esatto, con una buffata di stili, diciamo, ci mette dentro soprattutto molto rock and roll, ma è in grado di barcamenarsi bene anche fra stili differenti.
Esatto, diciamo che c'è un po' questa polarità fra il rock and roll alla vecchia, molto Elvis Presley, come diceva giustamente Eva, però anche l'altro polo fatale di ogni romagnolo, la balera, tutti gli stili. Le ballate sanno veramente di liscio, anche se non è proprio lo stile di riferimento, ma ci sono anche eccezioni di divagazioni come uno straordinario reggae dal titolo Cesenatico Beach, che veramente dimostra la versatilità, la duttilità dell'uomo straordinaria.
Bene, Eva?
Esatto, infatti vabbè, poi diciamo che Lawrence si definiva il Rodolfo Valentino del rock and roll, come diceva lui, proprio per questa sua capacità di mescolare quest'animo rock and roll a quello di conquistatore di muciace.
Vabbè, insomma, era un bel uomo,
come lui,
no?
Diceva. Quindi,
no, lo so, era ironico.
Quindi diciamo, in questi suoi testi, che sono conditi di vocalizzazioni deliranti, Lawrence ci parla di vari temi, ci parla d'amore, come per esempio in Pizza al pomodoro.
Penso straordinario.
Esatto, poi ci parla anche di problemi di soldi, come in Soldi, dove dice: soldi non ne ho, ma come farò, ballo e canto e rido, non lo so.
Eh beh, giustamente, insomma, dice: mi diverto, che me frega della vita quando le cose vanno male.
Io direi proprio che il tema del vil denaro è uno dei quelli portanti dell'universo narrativo e lirico di Lawrence, probabilmente perché ne era realmente ossessionato e non aveva, come si dice in Romagna, proprio non aveva un soldo da sbattere nell'altro.
Bene, Eva?
Bene, a parte questo, diciamo, un tema molto attuale che si lega un po' anche alla repressione di cui abbiamo parlato, se possiamo per una volta riuscire a legarlo alla trash zone, è appunto la splendida prigione, dove con un bel rock and roll Lawrence si lamenta sulla disavventura avuta facendo pipì in strada. E quindi, se vogliamo, possiamo andarcela a sentire.
Eccola qui, allora, per la trash zone della carissima Vignini, Lawrence, prigione. Questo era l'anno 1994.
Mi sono seduto su un divano, mi son svegliato, era mattina, e già tardi, solo un sicco in bicicletta. Girando per le vie del borgo, mi son sentito qualcosa dentro, mi scappava, e sì che mi scappava. Mi son chinato per provare, sono arrivate le battaglie, finisci pure, poi mi hanno preso su. Mi hanno portato in prigione, mi hanno chiuso in prigione. Questa sera dovevo fare un concerto da sballo, ma mi hanno portato in prigione, mi hanno chiuso in prigione. Questa sera dovevo fare un concerto da sballo, ma
insomma, un vero libertario, Eva. Io ti ringrazio perché non ricordavo questo testo, tra Brassens e Gianni Rodari praticamente. Che tematiche!
Sì, infatti, giustamente ci fa notare Lawrence, dicendo con questa bellissima frase: girando per le vie del mondo mi sono sentito qualcosa dentro, mi scappava, sì che mi scappava. Ma che tipo di reato è questo? È una cosa naturale?
In fin dei conti non ha tutti i torti, non ha assolutamente tutti i torti il nostro caro Lawrence.
C'è sempre la tematica anche del rock and roll come musica dell'insubordinazione e della ribellione, peraltro.
È una tematica al centro di molte delle canzoni di Lawrence, è vero o no, Eva?
Esatto, esatto, ma poi noi comunque lo ricordiamo con affetto per varie altre cose che ha fatto. Ricordiamo la pubblicità dell'Amaro Rock, dove Lawrence ci dava prova di una grande abilità nel gioco del biliardo, ballando come solo lui sapeva fare e giocando a biliardo contemporaneamente.
Continuo a preferirlo come ballerino, però.
Sì, beh, come ballerino sicuramente ha dato il meglio di sé. E quindi diceva questa pubblicità: Steven, spendi denaro, fatti un amaro.
Beh, non ha mica tutti i torti, insomma. Gainsbourg sarebbe stato d'accordo, ne sono
chi
certo.
Ama il rock, ama rock.
E poi diciamo che Prima di concludere vorrei però ricordare anche la sua serenata d'amore nel bagno di casa, dove dopo essersi pulito narici e denti con lo stesso stecchino si cimenta in una splendida ballata d'amore nudo sotto la doccia, quindi insomma un gran personaggio.
Inquadrato solo di spalle.
Inquadrato solo di spalle, si vede il suo sedere non proprio tonicissimo, comunque ci ha fatto molto piacere, ci fa molto piacere ricordare Lorenz, quindi vogliamo ricordarlo così, con uno splendido pezzo composto solo di poche sillabe ma molto intenso, un rock and roll puro, e quindi ci andiamo ad ascoltare Wanagana.
Esatto, per quello che dicevi prima dei vocalizzi deliranti, qui veramente a livelli irraggiungibili.
E Esther, ci sono dei messaggi forse?
Sì, è arrivato un messaggio di Roberto che ci parla...
Il nostro casaleggio,
sì, esatto,
quello che ci
trash.
Consiglia il peggio del peggio. E
che
dici
ci
pure...
dice, come tutte le grandi rockstar, Lorenz è morto di incidente stradale, da grande poeta metropolitano in lui c'era James Dean.
Grazie Roberto Massafra.
Era solo infatti. Un po' sformato l'involucro.
Non ho finito comunque.
Ah, prego.
Dice anche Buscaglione Bombi delle Sturmtruppen insieme sciaccherati con l'amaro rock.
Bravo Roberto Massafra. Andiamo a scordarci allora questa Wanagana di Lorenz. Ringraziamo ancora la nostra carissima Vignini che ci fa compagnia nel resto della puntata. Ci sono ancora tante sorprese. Rimanete qui ad ascoltare Zibaldone 91.4 Contrabanda FM a Barcellona. Wanagana. Grandissimo questo Lorenz e l'Elvis Presley delle Romagne. Ma come sempre qui a Zibaldone abbiamo tanti ospiti. Tra poco ci sarà anche Luigi Cogliazzi che ci parlerà di altre cose interessanti che ha visto al Festival Internazionale che si è tenuto a Ferrara poco fa. Ma abbiamo già una chiamata, è incredibile. Con questo Pavarotti di fondo, tra l'altro. Pronto?
Pronto? È il Dani? È la Gina?
Ho capito.
Posso parlare con mio figlio?
Signora, guardi, lei è tanto cara, tanto gentile, ma suo figlio non lo conosciamo, gliel'ho già detto 3 volte.
Ecco, lo so, però ecco, oggi non volevo chiamare, ma siccome c'ho sui bigodini e la maschera con i cetrioli, che sono freschi,
Ma che fa, signora? Sta in casa adesso, non è fuori per il ponte con suo marito, non lo so.
Sì, siamo fuori dal centro, quello lì, della salute.
Ah, e ci chiama addirittura da lì?
Certo.
Ma ci sta ascoltando pure? Signora, mi chiamo Steven, gliel'ho già detto tutte le volte ormai, guardi. Ho perso la speranza che riesca a sapere il mio nome.
Ma no, ma sei come un figlio per me.
Ho capito, è bello. Wow.
Senti, ma voi festeggiate i morti lì a Barcellona?
Beh, è un po' ambiguo dire festeggiare i morti, sa signora? Non è che si festeggiano, si fa la festa di Halloween, si fanno queste cose.
Ecco, da noi si fa la polenta con la cassola. Ripeti cassola.
Cassola.
Ma no, meglio.
Ma non mi viene, io non ho per l'accento suo.
Ripetetelo tutti allora lì. Al mio 3. 1, 2, 3.
Cassola.
Ma che bravi, Allora ve ne mando 5 chili.
Signora, sa che non c'è ancora arrivato nulla con il suo fattorino
dello pie? No, ma ci abbiamo lo sconto. Senti, quanti siete lì?
Ma siamo parecchi, insomma.
Allora ve ne mando 50 chili con il corriere UPS. sì.
Ma forse signora...
E la polenta vi la mando con la betoniera del Salvatore. E lui si è integrato bene dalle nostre parti. Però,
signora, signora, mi lasci parlare un attimo. 50 kg sono troppi, la dobbiamo buttare via.
Perché la polenta è importante, è alla base. E poi vi la mando con la betoniera, perché la polenta non deve smettere di girare, sennò si attacca.
E non lo so, e basta qualcosa a dirle, signora.
Beh, se arriva in tempo abbiamo risolto il problema del catering per la festa dello Zibaldone.
Forse ha ragione, ce la può mandare per il giorno 11 di novembre, signora?
Sì, ve la posso mandare con il Corriere Opiesi, se mi va
sì,
bene.
E ce la mandi allora alle Cucine Mandarosso, Cagli e Verdagari, Cagli 4, domenica 11 novembre alle 8.30.
Ma io non vi capisco, quando parlate spagnolo!
Ma scusa, signora, ha un foglio, può prendere appunti?
No, c'è il Facebook, sono moderna, basta con queste cose, lì di scrivere con le penne.
Allora glielo scriviamo per Facebook, così, ecco, così sa il nostro indirizzo.
Ecco, volevo solo dire al Dani, se lo vedete... Che se vuole tornare, e noi non ci siamo, stiamo facendo il weekend lungo.
E dove siete esattamente? In che zona?
Noi stiamo facendo un giro, un tour per tutta l'Italia. In questo momento stiamo mangiando in Umbria le fave dei morti e i maccheroni dolci.
Buoni, cazzo,
È una pasta dolcissima con a kermesse. Loro li chiamano così.
Ma lei è stato e ancora cuoca, signora, che sa tante cose di cucina?
Ma no. Sono una mamma che vuole bene a tutti i figli del mondo. Senti, volevo sapere una cosa.
Dica.
Voi allora questa festa lì dei morti che fate? Tu ti sei vestito da morte secca?
No, io sinceramente non ho festeggiato molto, sono andato a ballare tango.
Vai a ballare tango, allora non hai festeggiato, Aulin.
No, non l'ho festeggiato, l'ho preso l'Aulin perché avevo un po' di male alle ossa.
Certo, te l'avevo detto io quello della morte secca, tutte quelle cose lì. Senti, sto leggendo un messaggio di FB, che è Facebook.
Bravissima signora, complimenti. Dica.
L'associazione Mamme Preoccupate con i Figli in Spagna. Sai da dove la leggo?
Ce la legga signora, dopo dobbiamo andare avanti col programma.
Sai che cos'è la BB?
Sinceramente no.
È la Blackberry.
Ah, cazzo, complimenti signora, sa più una più del diavolo.
Ma siete voi che siete indietro lì.
È vero, ha ragione. Ci dica.
Sì, domenica scorsa abbiamo fatto il banchetto fuori la messa, vendendo la lasagna calda per la raccolta fondi contro la malinconia.
E com'è andata?
Abbiamo tirato su discreti soldini, sì, a marzo siamo tutti a Barcellona.
Porco
cane. Mamme italiane, abbiamo il pullman prenotato.
Io credo, signora, che forse a marzo mancheranno molti figli da Barcellona, visto che avvisa con tempo.
Ma chiedimi perché a marzo?
Perché a marzo, signora?
Perché la Erminia, la vicina, finisce la Iono Foresi per l'artride e mi puoi innaffiare le piante e da mangiare a Pietro e a Pietro.
Ma anche la festa del papà a marzo, se non ricordo male.
Infatti, lo lasciamo su Pietro e il papà, e Pietro e il cane pure.
Va bene, signora.
Lo lasciamo a casa a fare la festa con il cane.
Benissimo, bene, sono contento per lei,
Senti, adesso me ne devo andare a cotonare i capelli perché stasera andiamo a un musical della parrocchia.
Ah sì? Chi suona?
No, un musical.
Un musical, bello.
Non solo suonano ma fanno anche i balletti. Andiamo a vedere, è Priscilla la regina del deserto, che deve essere una storia biblica. Tu la conosci?
Io no, il banzo forse sì.
No, non lo so. Però non dovrebbe essere una storia biblica. Controlli bene.
Ma del deserto, quelle cose quando Gesù era lì nel deserto, il diavolo ha detto: dai, buttati, e lui: ma sei fuori?
Quindi Priscilla sarebbe il diavolo?
Non lo so, non mi ricordo, c'ha tanti nomi quella cosa lì.
E Banzo, dai, non contraddire la signora Gina, che dopo si arrabbia.
Io chiedevo.
Senti,
per me è come una madre aggiuntiva.
Banzo, ma tu sei come un figlio, ma quando mi vieni a trovare? Non vieni mai a trovare, ti devi andare in Italia, poi non ci sei venuto, ma non mi vieni a trovare, ma perché non mi vieni a trovare?
Signora, non si preoccupi, stia su, le vogliamo tanto bene.
Tranquilla, verrò presto.
Ecco.
Adesso vi saluto, che mi stanno chiamando, mi raccomando, state attenti con i telefonini, le BB, e pure soprattutto calzate il preservativo.
Arrivederci,
ciao,
signora
ciao,
Gina.
Ciao, baci,
buon
baci,
fine
ciao,
settimana.
Ciao, baci.
Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, ora se non s'usano più. Ma la canzone mia più bella
E insomma, la signora Gina non manca mai, ormai è un appuntamento fisso di Zibaldone. Ma ormai pare un appuntamento fisso e ne siamo felicissimi, è una presenza gradita qui in studio con noi, con il nostro caro amico Luigi Cogliazzi. Luigi, bentornato a Zibaldone.
Grazie Steven, ciao.
Luigi è stato qui con noi un paio di settimane fa, è scrittore, giornalista freelance, collabora con molti blog, è un altro degli italiani residenti qui a Barcellona e ci ha parlato due settimane fa di questo interessante festival che si è tenuto a Ferrara inizio ottobre della rivista internazionale. Però la volta scorsa non ne abbiamo parlato in fin dei conti molto, ne abbiamo parlato solo un po', quindi ho invitato ancora Luigi a tornare qui e a farci ancora un po' di luce su questo bell'incontro e sul giornalismo attuale, non solo in Italia ma nel mondo.
E infatti, con i tempi lunghi e zibaldoniani di cui disponiamo, siamo tornati con una sorta di spin-off sul Festival di Internazionale, di cui già avevamo parlato un paio di settimane fa. Un incontro particolarmente interessante di cui volevo parlare era quello dedicato alla rivista Etichetta Negra, che secondo me è una delle più belle riviste di giornalismo contemporaneo che ci sono attualmente. Rivista peruviana che ha ereditato anche la tradizione letteraria statunitense delle riviste contemporanee come la mitica McSweeney, e di cui c'è stato un incontro davvero, davvero interessante a Ferrara, con la presenza non solo del suo direttore Juan Villanueva Chang, ma anche di due giornalisti scrittori residenti in Spagna. In realtà tutti e due hanno vissuto a Barcellona, sono Leonardo Fassio e Gabriella Wiener, che poi abbiamo anche intervistato, sempre grazie ai potentissimi mezzi di Zibaldone, naturalmente.
Potentissimi, hai ragione, siamo ormai una potenza mondiale, l'FMI e il BCE in confronto veramente ci fanno ridere.
Ma siamo riusciti in effetti ad arrivare dappertutto grazie ai mezzi messi a disposizione della radio. Io di Etichetta Negra devo dire che ero già un grandissimo fan ancora prima di andare ad ascoltarli dal vivo, a sentire dal vivo questi miei eroi, e hanno un formato del tutto particolare di giornalismo, quindi si possono permettere di lasciare molto spazio e molto agli articoli dei loro corrispondenti, anche alcune diciamo decine di pagine, quindi completamente al di fuori delle ultime tendenze diciamo del blog o del microgiornalismo, e per permettere degli articoli insomma che si potrebbero quantomeno definire peculiari. Te ne cito solo un paio, così per farti capire, che sono apparsi nell'ultimo numero di Etichetta Negra, e tutti e due hanno qualcosa a che fare con Barcellona. Vediamo se indovini che cos'è.
Uno
era sul miglior cuoco sconosciuto del mondo, quello che viene definito all'interno della rivista il cuoco che amava i piatti vuoti. Vediamo se qua qualcuno...
A me viene in mente Ferran Adrià, però...
Esatto, ed è giusto che ti venga in mente Ferran Adrià, proprio perché non è lui, ma è il suo molto poco celeberrimo fratello, Albert Adrià, che in realtà è considerato diciamo una delle forze che è stata alle spalle del successo che ha ottenuto suo fratello. E è stato per anni il cuoco del mitico ristorante El Buie, considerato fino a quando è rimasto aperto diciamo come il miglior ristorante del mondo, però Alberto Adrià diciamo è rimasto sempre nell'ombra, e adesso a Barcellona gestisce un paio di locali in zona parallela, e il reportage di Diego Salazar ci racconta come Alberto Adrià abbia sviluppato una sorta di vera e propria ossessione per i piatti che non tornano vuoti in cucina. Quindi sembra che Alberto Adrià passi le serate in cucina a controllare quanti dei clienti che hanno ordinato le costose peraltro tapas del ticket rimandano delle tapas senza mangiarle, che per lui è una sorta diciamo di offesa quasi personale, per cui organizza una specie di gabinetto di crisi quando rientra un piatto intonso per cercare di capire come mai non è stata consumata quella pietanza. E la sua ossessione per la cucina è arrivata anche al punto, così ci racconta sempre Salazar, di introdursi una volta al suo stesso ticket sotto mentite spoglie, di ordinare una cena completa, uscire, pagare il conto, e sai qual è la prima cosa che ha commentato una volta uscito?
No.
Che era troppo caro, e quindi da lì ha deciso di ristare, ha detto no, e insomma ho speso sull'ottantina di euro per mangiare tutta questa roba, questa media roba, insomma, come ci si può immaginare che per spendere 80 euro al ticket non ci voglia poi tanto, e ha deciso che avrebbe cambiato la politica e dei prezzi. Un altro bellissimo articolo, oltre a questo profilo su questo cuoco che è rimasto per sempre all'ombra del fratello, ma che in realtà è artefice in parte dei suoi successi, è uno dedicato a un altro tema assolutamente geniale, che ci spiega per esempio che cosa hanno in comune l'alga kombu e il parmigiano, cosa che credo che tu sappia ormai.
Assolutamente no.
Ecco, e allora per scoprirlo bisogna risalire, diciamo, a questo, all'elemento, diciamo, che accomuna queste due considerati tra gli insaporitori della cucina. Uno, il parmigiano, onnipresente nella cucina occidentale, e invece l'alga kombu, che, come tutti gli amanti della cucina giapponese sanno, viene usata per insaporire le zuppe soprattutto in Giappone, ma diciamo in tutto il sud-est asiatico. E cosa accomuna questi due cibi? La presenza di una cosa fondamentale, il glutammato allo stadio naturale.
Beh, io credo che sarà contenta la signora Gina di tutte queste informazioni, perché così avrà nuove idee per i nuovi piatti che ci manderà con il Corriere UPS, no?
Ma infatti, proprio perché il giornalista in realtà è partito per fare questo reportage, è partito da questa considerazione, che era che cos'è che rendeva così inimitabile la cucina di sua madre. E qui ha svolto una ricerca per scoprire che il giornalista era peruviano, che usava semplicemente il glutammato monosodico, di cui ha scoperto che la Ajinomoto, che è la versione presente in Perù, è la formula più usata. E addirittura, aspetta che ti cito il dato, perché quando l'ho letto mi ha lasciato davvero davvero
esterrefatto, basito,
non saprei scegliere l'aggettivo.
Basito era da un sacco che non lo ascoltavo, complimenti.
Ecco, e che allora la marca di Ajinomoto, che è la più nota marca peruviana di glutammato di sodio, cioè questo diciamo insaporitore o intensificatore del sapore, e fattura ogni anno solo in Perù 14 volte quello che è il budget destinato dalla FAO alla lotta alla fame nel mondo. Per cui, diciamo, un articolo fondamentale che in realtà spiega uno dei segreti più segreti della cucina, probabilmente anche di vostra madre, che è la presenza del glutammato monosodico, oltre che di molti ristoranti cinesi, come sapete, del glutammato monosodico nei vostri piatti preferiti.
Beh, è una bellissima notizia questa, e soprattutto io farei una piccola pausa musicale prima di ritornare qui con te, Luigi, e continuare questo escursus su internazionale, in questo caso su Etichetta Negra e giornalismo sudamericano ed internazionale. Ci vuole fortuna, io direi, per superare queste notizie. Quindi ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama appunto Good Luck. Loro sono i Giardini di Miró. Di sottofondo vi state già sentendo Time on Time, uno dei pezzi di questo ultimo album di questa band italiana ormai attiva da 11 anni sulle scene. L'album si chiama Good Luck, è uscito da poco, e il pezzo che ci ascoltiamo adesso è proprio il singolo Good Luck, buona fortuna. Quindi insomma ci ascoltiamo questo bel pezzo di sottofondo, I Giardini di Miro, valgono proprio la pena, una bella band rock indie italiana che sta proponendo cose davvero interessanti. E Luigi, torniamo qui con te e continuiamo questa chiacchierata. Abbiamo parlato di cucina, ma in realtà non stiamo parlando di cucina, ma stiamo parlando di una interessante rivista sudamericana che si chiama Etichetta Negra, giusto?
Esattamente, una rivista, come l'ha definita il suo direttore Villanueva Chang, una rivista para distraídos, una rivista per persone distratte, una definizione secondo me molto particolare, proprio perché non immediata, che ti lascia un attimo da pensare esattamente quello che vuole trasmettere il suo direttore. Però durante l'incontro che c'è stato a Ferrara l'ha anche specificato in delle maniere che mi hanno colpito, e in particolare quando ha definito come lui stesso vede il suo compito di editore della rivista. E un editore, ha detto Chang, deve saper intuire cos'è che un lettore non sapeva di volere leggere. E a questo proposito c'è stato un episodio della sua infanzia, di sua madre che gli regalò un libro che lui desiderava senza, che poi tra l'altro era il Guinness dei Record, che lui aveva visto in una libreria e desiderava senza saperlo confessare a se stesso. E Etichetta Negra è nata nel 2002, ha costruito proprio la sua forza su questo, diciamo, impiego di stili narrativi diversi, di riuscire a unire storie sottili e impensate che possono stuzzicare, diciamo, la curiosità del proprio lettore. Ed è, diciamo, erede anche di quel nuovo giornalismo che era nato negli Stati Uniti negli anni 60 e che si allontanava, diciamo, dalle forme più tradizionali del giornalismo per cercare non solo di rispecchiare la propria epoca, ma anche di, diciamo, di contrastare le nuove forme, i nuovi linguaggi dei mezzi di informazione che si andavano imponendo, come il linguaggio televisivo. Quindi alla ricerca, diciamo, di uno stile più efficace, di tematiche che sapessero avvincere il lettore in maniera diversa.
La sede della rivista dove si pubblica esattamente?
Dunque, la rivista è pubblicata in Perù, a Lima, dove c'è la sede, e in realtà è distribuita solo all'interno del Perù, però si può leggere gran parte online. E praticamente ogni settimana vengono pubblicati.
Quindi insomma cercate su Google Etichetta Negra e troverete un sacco di informazioni, un sacco di interessanti,
esatto,
articoli.
Esatto, si possono trovare tranquillamente, molti vengono poi, cioè capita, diciamo, che alcuni dei più interessanti vengano tradotti e compaiono sulle pagine della rivista internazionale, appunto, che ricordiamo era quella che organizzava il festival che eravamo a Ferrara a sentire.
A inizio ottobre, quindi quasi un mese fa.
Praticamente un mese fa. E quindi, diciamo, questo incontro si è tenuto nell'ambito di una discussione su quali sono le nuove forme con cui il giornalismo può continuare a sopravvivere in un'epoca, diciamo, di cambiamento fondamentale, in cui il giornalismo su carta è sempre più in crisi e si impongono delle forme di microgiornalismo. E Villanueva Chang ha portato appunto la sua lezione su questo giornalismo a cui si dedica molto tempo, in cui gli articoli vengono a volte preparati anche per mesi e poi rivisti, riscritti in varie forme, per cercare di dargli un taglio narrativo che vada incontro alle curiosità del pubblico e permetta, diciamo, di fare esplodere una varietà di punti di vista differenti. E in qualche modo è anche erede di un'altra grossa tradizione del nuovo giornalismo, che è il cosiddetto giornalismo gonzo, che ha avuto il suo mentore nello scrittore americano Hunter Thompson. E il giornalismo gonzo è quel giornalismo, diciamo, che nasce dall'inversione di uno dei primi comandamenti del giornalismo standard, cioè che la veridicità dell'articolo doveva nascere dalla sua obiettività e quindi dal sapere osservare, diciamo, in maniera super partes. E invece il giornalismo gonzo predilige le esperienze personali, insomma, e lo stesso Thompson aveva convissuto, diciamo, con una comunità di bikers e in qualche modo cercato di essere parte di essa per poterla raccontare, pur, diciamo, mantenendo una certa distanza e una certa lucidità. Ma diciamo che appunto invece viene abbandonato nel giornalismo contemporaneo questa di Etichetta Negra, questo crisma della neutralità, e si riconosce invece l'importanza della propria prospettiva. Due casi sono stati portati, appunto quelli dei giornalisti che erano lì, e il primo è stato Leonardo Fassio, che attualmente vive a Barcellona, e che ha da poco pubblicato un libro. Lui è argentino, classe 1971. Vediamo se indovini su che argomento può aver pubblicato un libro un argentino del 71 che vive a Barcellona. Steven.
Sul calcio.
Esattamente. E su che personaggio potrebbe aver scritto un ritratto?
Beh, o su Maradona o su Messi.
Esattamente, esattamente.
Su chi
la
dei
risposta
due?
Esatta era su Leonardo Messi. E il profilo di Messi fu commissionato proprio dallo stesso editore a Fassio. E perché glielo commissionò? Perché Leonardo Fassio aveva questa caratteristica: non sapeva assolutamente niente di calcio e neppure gli piaceva. Per cui anche qui Chang ha dato una lezione di giornalismo dicendo come per lui sia importante, diciamo, la prospettiva dell'ignoranza, quindi quella di cui del giornalista che parte senza conoscere approfonditamente l'argomento, ma lo va scoprendo. Ti racconto solo un ultimo aneddoto: per avere questo appuntamento con Messi, da cui poi doveva nascere il suo articolo, ha dovuto aspettare ben 9 mesi. Leonardo Fassio finalmente è riuscito ad ottenere di presentarsi alla Cittadella del Barça per avere un'intervista. L'intervista è durata esattamente 15 minuti, controllata dall'agente di Messi con il cronometro in mano, e da questi 15 minuti Leonardo Fassio ha pubblicato non solo l'articolo uscito su Etichetta Negra, ma anche un libro di circa 300 pagine che è uscito recentemente in Spagna e con il titolo Messi, e che è stato, i cui diritti sono stati anche comprati per il mercato italiano e dovrebbe uscire tra poco.
Benissimo Luigi, grazie davvero di questo excursus sul giornalismo internazionale e su Etichetta Negra. Ti avremo presto qui con noi, ci racconterai altre cose tra giornalismo, società, politiche e chi più ne ha più ne metta. Quindi grazie ancora. Andiamo con un po' di musica e dopo ci avviamo verso la conclusione di Zibaldone. E sempre nell'ambito di Rinedi c'è stato un gran bel film, era una prima quasi mondiale, The Rolling Stones, Charlie's My Darling, Irlanda 1965, riprese il 1965 appunto nella piccola tournée irlandese degli Stones di Peter Whitehead, montaggio più recente di Mick Goshanure. Andiamoci a sentire un pezzo dei primi Rolling Stones, Time Is On My Side. No, non tocca lei, ma lei chi è? Ancora lei?
Sono Bruno.
Ancora Bruno. E quello che è stato qua l'altra volta, il comico serio?
Bruno, sì, sono...
Ma cosa vuole?
Tocca a me.
Ma chi gli ha aperto la porta innanzitutto?
No, stava aperta.
Come stava aperta? Dovrebbe essere chiusa?
Sì, però era aperta.
Vabbè, lei è entrato così?
Perché ho detto, magari tocca a me.
Ma non tocca a lei, lei chiede, abbiamo una trasmissione, c'è una scaletta, c'è un programma, c'è un sacco. Ha sentito adesso parlare questo ragazzo, Luigi Goiazzi?
No, perché stavo fuori alla porta. Perché era aperta. Io ho pensato, no, adesso se entro ci sta questo ragazzo, Scoiazzi, come si chiama. E non entro adesso.
Vabbè, dai, insomma, cos'è entro... che ha da dire? Dai, ci dica qualcosa, le lascio il microfono aperto.
Io vengo qui così per vedere se avete bisogno di un comico. Io sono un comico, faccio il comico.
Beh, insomma, l'ultima volta che ci ha raccontato non è che ha avuto questo successo, eh?
Beh, perché io sono un comico serio.
Che... vabbè, ma che cazzo di comicità è la comicità seria?
Comicità seria.
Non fa ridere, sia serio.
No, perché per questo è speciale. Per questo vabbè. Io faccio il comico.
Vabbè, insomma.
Perché adesso tutti fanno i comici, no? Io ho detto adesso voglio fare il comico e faccio il comico serio. Che posso?
Se può, va, provi.
E che posso fare?
Non lo so.
Mi dica lei. Dico,
non lo so, ci racconti qualcosa. L'altra volta ci ha cantato.
Io faccio un po' di tutto, no? Dico, faccio frizzi, lazzi, cioè, battute, cioè, poxy, monologhi, seri, cabaret.
Canta?
Canta a volte.
E cioè, cosa canta?
È un po' di tutto, un po'. So. E che ne so, tipo ti fidare di un bacio a mezzanotte. C'è una luna.
Di chi è questa?
È una canzone che quartetto
è un po' vecchia, forse, un po' troppo.
No, però è revival. Si revival.
Sempre tutto vintage ormai, no?
Sì, un po' Radio Contrabbanda, Bruno, Radio Contrabbanda, abbiamo signori, abbiamo il
ma
comico
Bruno.
Ma chi
cazzo l'ha portato questo? Lo mandate Bruno. Fuori dalla trasmissione?
Io sono Bruno.
Bruno, abbiamo capito. E suo fratello come sta?
Non c'è male, grazie. Conosce?
Beh, ce n'ha barato lei, io non lo conosco.
Ah, ho barato io? Quando?
Sì, l'ultima volta, la settimana scorsa, non si ricorda?
Non mi ricordo. Comunque
è quello che scrive le cose, le legge.
Bravo, bravo.
Mi ricordo, bravo.
Perché io sono Bruno e il mio fratello Bruno scrive i testi.
E chi li legge?
Li leggo io a volte. No, prima li legge lui che me li dice e me li spiega bene.
Perché non si capiscono?
No, perché lui mi dice sempre: mi raccomando, quando vuoi fare poi il comico, non mi far fare brutta figura.
Te credo, insomma, c'ha ragione.
Infatti, io faccio l'impegno e faccio un po' di tutto. Per esempio, dico barzellette, dico.
Dai, ce ne dica una adesso. Dai.
Una?
Una sola. Guarda, non c'è tempo.
No, allora, è tipo una scelta. No?
Una scelta, una subito.
Scelgale.
Ma non le conosco le sue barzellette, non conosco il suo repertorio, Bruno.
Sì, il repertorio, infatti, faccio un po' di tutto. Frizzi, lazzi,
ma ci dice una barzelletta?
Una barzelletta.
E vediamo se allora, fa ridere il pubblico. E dopo facciamo un sondaggio. Se la gente piace, può tornare a Zibaldone. Se no, non entra più.
Se no,
non entra più.
Io
no.
Busso, tanto la porta è aperta, sempre aperta.
Vabbè, ma non le apro più il microfono.
No, ormai, mai più.
Mai più. Mai più, Bruno. dico una barzelletta.
Una barzelletta. Allora, c'è tipo una famiglia di olive, no?
Ma che cazzo di famiglia è una famiglia?
Famiglia
di olive?
C'è cioè, papà oliva e mamma oliva.
Un po' cartone animato, su.
Allora, c'è papà, a un certo punto sono molto preoccupati, no? Perché passa il tempo e papà oliva dice a mamma oliva e dice, sono un po' preoccupato per il nostro figlio. E mamma oliva subito dice, ah perché? E perché... è quasi mezzanotte, è andato a un cocktail e non è ancora tornato.
Ma non fa ridere, Bruno. Non fa ridere, questo è peggio che il quartetto Cetra, su.
Prima cioè, mio fratello mi ha assicurato quando me l'ha scritta mio fratello, perché mio fratello scrive i testi.
Sì,
mio fratello,
ma
Bruno.
Io ricordo una cosa, che mi hanno mandato fuori dal teatro, l'aspettavano fuori,
No, quando? Chi l'ha detto?
Lei l'ha detto.
No, ma non ero io.
Ma come no? Era lei la settimana scorsa.
Ecco perché.
E chi era?
Era Bruno, era mio fratello.
Ma come? E siete uguali?
Siamo gemelli.
Siamesi?
No, ascendente gemelli. Anche.
Ascendente gemelli, sì. Beh, non capisco, quindi cioè, mi spieghi qualcosa, perché io non capisco veramente niente. Lei entra qui nella trasmissione, ci racconta barzellette che non fanno ridere, prova,
no,
così
come, però faceva ridere. Io mi ricordo che quando Bruno, mio fratello, me l'ha raccontata, io ho riso.
Vabbè, Bruno, forse le diamo un'altra possibilità, vediamo se ripassa qui venerdì prossimo.
Vabbè, saluto a tutti allora.
Tutti chi?
E se vi è piaciuto lo spettacolo, venite di nuovo a vedermi.
Dove?
Qui a Radio Contrabbanda.
E dove? Sui?
Sui,
Sui? Su che frequenza?
E sui le frequenze qui, non lo so.
Qui vicino?
Qui vicino.
91.4 FM, Radio Contrabbanda Barcellona. Grazie Bruno, e forse l'avremo ancora qui, mi auguro di no.
Serais-je le premier mari? Réponds-moi, mari. Dis-moi, mari, je vais mari te répéter ma question. Tu ne fais pas attention, ça ne m'étonne pas. Je sais, mari, qu'avec mari, il faut se montrer patient. Petite enfant qui ne m'écoute pas.
È già qui con noi la nostra carissima Laura per chiudere le due ore di Zibaldone. Laura, come stai?
Bene, a me ha fatto ridere la battuta di Bruno. Ora io lo sottoscrivo, farò il tifo per lui.
Sì?
Sì, vabbè, diciamo di sì.
Insomma, già un voto qui a Zibaldone.
Unico.
E Laura, siccome siamo a chiusura, il tempo è tiranno, prima del consiglio musicale mandiamo un altro pezzo, è vero?
Sì, ascoltiamoci Paolo Conte, De Profundis, che direi che è a tema per questa festa dei morti di cui dobbiamo ridere, diciamo.
E allora eccolo qui, lasciamo da parte il grande Serge Gainsbourg con Marilou e andiamo con Giorgio Conte, De Profundis.
C'è uno scontro tra due macchine al di là della Moscova e si son conciati tutti, anche quello che guidava. Eran tre con dietro un quarto che però era già morto e difatti nella bara lui non si è nemmeno accorto. Nel corteo si procedeva tutti quanti alla rinfusa, quasi fossero cateti in cerca dell'ipotenusa. Il diacono sfiatava su ogni mezzo to di petto, il defunto solo lui nel suo ruolo era perfetto. Perché senza entrare nel merito è soltanto questione di spirito, perché senza entrare nel merito è soltanto questione di spirito. Le piagnone nei singhiozzi erano scarse d'energia, l'oratore ad ogni frase dava sfoggio d'amnesia, lo baciava sulla fronte e poi sputava disgustato, e lì il morto assai discreto è rimasto senza fiato. Ecco, il cielo si indispone e scoppiettano due tuoni, ma si sa che la natura se ne frega dei sermoni, tutti quanti a scantonare per cercare almeno un tetto, e soltanto il caro estinto non si è messo a far fagotto. Perché senza entrare nel merito è soltanto questione di spirito, perché senza entrare nel merito è soltanto questione di spirito. Che gli importa del diluvio? Non è poi questo svantaggio nei viventi, a dire il vero c'è carenza di coraggio. I defunti, gli ex umani hanno stabile fermezza, mica fatti come noi, sono proprio un'altra razza. Poi in quanto sangue freddo non si fanno compatire, non li vedi mai scomporsi, mai avranno da ridire. Sanno star nel loro ambiente quieti quieti fino in fondo, non si sente anima viva, proprio cose d'altro mondo. Perché senza entrare nel merito è soltanto questione di spirito, perché senza entrare nel merito è soltanto questione di spirito.
Laura, un bel pezzo questo di Giorgio Conte, ma non è suo, vero?
Questa è una traduzione che viene da Vysotsky, il poeta russo di cui il Kleptenko, come sai, si è occupato facendo cantare un po' di traduzioni a vari cantautori, tra cui appunto anche Giorgio Conte, che oltretutto conclude i concerti con questa canzonetta facendo ballare tutti.
L'ha fatto scoprire Tenko, il Kleptenko e Sergio Secondiano Sacchi soprattutto, hanno fatto scoprire Vysotsky all'Italia e un po' all'Europa occidentale.
Esatto, facendolo passare attraverso i cantautori che si sono appunto prestati a fare questa cosa e a farcelo conoscere.
Ma benissimo per questo pezzo che ha dato alla giornata di oggi, però tu sei qui come sempre per chiudere con l'ultimo trago musicale.
Non quindi può mancare l'ultimo trago.
Quindi andiamo con la sigletta e poi ci racconti di chi sei venuto a parlarci quest'oggi.
Esatto.
Eccolo qua, Doping 2000, un po' di rock and roll. Laura, insomma, oggi per chiudere lo Zibaldone chi ci porti?
Oggi è il 2 novembre, diciamo, per l'appunto si festeggiano i morti nei giardini del pianto, come dice Guccini. Io ho trovato che, guarda caso, non ci ho pensato solo io, però per Halloween un gruppo direi molto affermato sulla scena italiana, ovvero i Tre Allegri Ragazzi Morti, hanno fatto un regalino, cioè hanno fatto un anticipo del disco che sta per uscire, che verrà presentato l'8 dicembre, quindi un anticipo insomma abbastanza anticipato, un mese prima. I Tre Allegri Ragazzi Morti ne abbiamo parlato ogni tanto perché sono anche, oltre a essere un trio rock molto longevo, sono la base, i tre piedi della casa discografica La Tempesta, che ogni tanto riportiamo qui, che con le sue note molto di rock sanguigno e di sperimentazioni di vario tipo. Loro fondarono La Tempesta nel 2001, ma esistono dal 94. e sono, diciamo, riconoscibili per questa iconografia, si può dire gotica, ma un gotico ammorbidito in qualche modo. Comunque hanno tre teschi, si presentano sul palco con la faccia coperta.
Se a chi mi ricordano è Nightmare Before Christmas di Tim Burton, un po' questa estetica, no?
Sì, anche l'estetica e anche l'etica, anche l'atmosfera, cioè ridiamo un po' della morte per parlare anche delle mediocrità dell'uomo, per parlarne anche con tenerezza, volendo, con rabbia, a seconda. Comunque c'è molta estetica, anche perché poi il chitarrista fondatore del gruppo è Toffolo, che è uno, oltre a essere appunto un musicista affermato, è un fumettista, oltretutto ha dedicato moltissimo della sua altra coincidenza, che celebriamo oggi, non coincidenza, altra data che si celebra oggi, Toffolo ha dedicato moltissimo della sua produzione di fumettista a Pasolini, ha dedicato anche, cioè c'è una graphic novel dedicata a Pasolini di Toffolo, e Toffolo ha disegnato, ha pensato a questi teschi che coprono i volti dei cantanti del tre del gruppo, tanto che nessuno sa quali sono i loro volti, e il pubblico è invitato a non fotografarli nel momento in cui si tolgono, alla fine del concerto si tolgono questo teschio dalla faccia e salutano. Quindi restami questo mistero, resta questo mondo sì un po' boschivo e nebbioso, appunto molto adatto alla data di oggi, e anche molto legato appunto a questo immaginario di fantasmi, perché poi i morti in paradiso ci piacciono poco, invece i morti che fanno paura, che fanno i dispetti, che sono arrabbiati perché non possono vivere più, sono un po' più vicini in realtà alla nostra cultura, molto più antica e molto più atavica. Questo ultimo singolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti ha un video che è di nuovo sempre disegnato da Toffolo, con teschi e lombrichi che escono dagli occhi, e ora direi che ce lo ascoltiamo.
Il titolo è La fine del giorno, canto numero 3, loro sono i Tre Allegri Ragazzi Morti. Vi aspettiamo venerdì prossimo come sempre qui a Zibaldone dalle 18 alle 20 ogni venerdì pomeriggio sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM, in streaming www.contrabbanda.org, e poi dal lunedì successivo alla trasmissione trovate il podcast sul nostro blog http://zibaldone.contrabbanda.org. La prossima settimana solo vi dico che ci sarà Pasquale, il leader e la voce dei Primo Chef, un gruppo molto interessante di indie rock sardo, e poi parleremo di Balcani con Marco Abramo, Alfredo Sasso e Marco Ansaloni, e le solite rubriche ci sono, come diceva Laura, il grande Enrique Tierno Galván,
a Colocaros che svierne per la noce,
e come dice la signora Gina calza del preservativo, divertitevi, fate i bravi, Tre Allegri Ragazzi Morti, La fine del giorno, ciao ciao, a venerdì prossimo.
Non dirmi che non l'hai ancora capito, anche il colore del cielo. carichi.